Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera nel nome di Gesù Cristo, il buon pastore. Il buon pastore. Questo sermone studio è risultato delle letture che abbiamo fatto in casa in questi giorni e delle situazioni che mi di nuovo hanno spinto a pensare. Prego che sia utile. Quando Dio creò l'uomo, creò maschio e femmina, giusto? Creò l'uomo e dopo un tempo, forse era poco, ma un tempo, leggo Genesi 2, 15 e 18. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. La donna è stata creata per essere l'aiuto di cui l'uomo ha bisogno. Perché l'uomo non va bene da solo. Nella grazia di Dio, nella sua grazia, di solito, non sempre, ma di solito, in un matrimonio chi muore prima? Di solito. Il marito o la moglie? Di solito. Il marito. Perché la donna è molto più capace a andare avanti da sola dell'uomo. L'uomo di solito è abbastanza un disastro. E l'uomo magari più visibile, ma quanto ha bisogno della moglie giusta. In 1 Corinzi 11, 7 a 10, stiamo leggendo il brano che parla che la donna deve portare il velo quando prega, profetizza, proclama, che noi vediamo come al culto quando si prega e si canta. Abbiamo appena cantato, si canta a Dio o di Dio, e quello tutti e due proclamare o pregare, e dice: l'uomo invece, versetto 7, non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere il suo capo un segno di autorità, a motivo degli angeli, perché gli angeli erano presenti alla creazione e capivano come Dio aveva creato. Allora, questo non è una questione di superiorità, assolutamente. È un ruolo diverso. In 1 Timoteo 2, parlando del ruolo, leggiamo 2:12. Non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Interessante. È stata sedotta la donna. Allora, qual è il ruolo dell'uomo? Qual è il ruolo? Leggo in Efesini 5, conosciamo benissimo, dove c'è il comandamento al marito. E cosa dice Gesù, anche se trova in Genesi questo, in Matteo, parlando dell'uomo, e quindi è assolutamente chiaro anche per la donna. Per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e cosa farà? Si unirà a sua moglie e due diventeranno una carne. Per quale motivo? Nel piano di Dio, lascia stare la società, nel piano di Dio, per quale motivo un uomo lascia i genitori? Ho appena detto, ho appena citato Cristo, per sposarsi. Nel piano di Dio la famiglia è fondamentale. Fondamentale. E qui in Efesini 5 leggiamo il ruolo del marito. E il padre avrebbe questo ruolo con le figlie finché non si sposano. E voglio che noi uomini consideriamo quanto è grande questo ruolo e quanto non siamo a livello. Un uomo che pensa di essere a livello di fare questo non ha capito niente. Un uomo che sì, sì, io sono pronto per quello e non ha terrore, non ha capito niente. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno, infatti, ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne. Mariti e uomini che potrebbero sposarsi, tu devi capire, Signore, oh Signore, quanto ho bisogno di crescere per avvicinarmi a quello. Non era prendere con leggerezza, va bene, non va bene. Cristo si sacrificava solo sulla croce o tutta la vita? Come viveva? Ha vissuto per sé tranne la croce? O si dedicava totalmente ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, tutta la vita? Mancava sonno? Mancava cura? Era distrutto, viveva per loro, cercava mai gloria per sé? Cercava solo la gloria di Dio e il bene degli altri. E questo è l'amore che un marito deve avere per sua moglie. E poi il ruolo principale del marito non è guadagnare, quello fa parte, ma non è il ruolo principale. È di santificare la moglie per mezzo della parola, per fare lei comparire gloriosa, senza macchia o ruga alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Ma visto che io ho da crescere, questo non è come Cristo che era perfetto, questo io voglio essere di esempio a mia moglie. A cosa vuol dire umiliarmi? A cosa vuol dire confessare i peccati? Cioè, voglio essere l'esempio non facendo prediche, ma mostrando cosa vuol dire avere timore di Dio. Cosa vuol dire cercare per primo il regno di Dio? Cosa vuol dire preferire gli altri? Cosa vuol dire confessare senza esitazioni quando pecco? La Bibbia non dice che il marito è spiritualmente avanti la moglie. Tante coppie che conosco, la moglie è più matura del marito. La guida non è che io ti insegno, la guida faccio di esempio con la mia umiltà, con il mio timore di Dio, con la mia fede, non con la mia superiorità. Poi il marito ama la moglie come suo proprio corpo, sacrifica. Dico a mariti, mai, ma mai un marito deve scegliere la sua preferenza. Mai deve usare il suo ruolo di guida per quello che vuole lui. Se c'è preferenza, devi scegliere quello che preferisce la moglie. Devi guidare scegliendo quello che va meglio. Ma quando ci tratti di preferenza, cosa dice in Romani 15? Preferendo gli altri per l'edificazione. E quindi voglio, non io amo parlare, voglio parlare o voglio lasciare spazio per mia moglie? Voglio onorare. Quindi sta parlando del ruolo del marito. Un marito che guida la moglie è umile da chiedere consigli. Una moglie dovrebbe chiedere consigli o andare per testa sua. Certo dovrebbe chiedere consigli. E cosa fa il marito? Mostra a lei un esempio di quello. E lei vede, wow, lui è sempre pronto a chiedere consigli e a ascoltare attentamente. È un ottimo esempio. Il marito abbonda nel ringraziamento a Dio. Quindi guidare non vuol dire comandare. Guidare è aiutare la moglie che insieme vedete il piano di Dio, la volontà di Dio in questa, quella o quella decisione e arrivate ad essere uniti di una mente e di un cuore. E vi dico una cosa, è bellissimo quando siamo uniti di una mente e di un cuore. È meraviglioso. È stupendo. È stupendo. Quando il marito non comanda, ok, lei accetta, perché lui è prepotente. Ma unisce? Unisce? No. No, no. Quello non è guidare. Quello non è guidare. Quindi Dio ha creato l'uomo e la donna. La donna riempie questo grande vuoto nel marito che ha grandi bisogni di aiuto. Non è buono che l'uomo sia solo. La donna è una mega appoggio, aiuto. Ma cosa succede quando l'uomo non guida? Alcuni esempi. Questo è venuto dalla lettura che stiamo facendo in casa la mattina. Stiamo leggendo Genesi. Allora, Genesi 3, vi leggo, quando il serpente ha tentato Eva, la donna. Genesi 3, versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, a Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, dal frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto e ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. Dove era l'uomo? Abbiamo appena letto, dove era l'uomo? Era con lei. Era con lei. E non si è intervenuto. No, Eva, guarda, Dio non ha detto, hai aggiunto, non lo toccate, non aveva detto quello. Eva, ricordati le benedizioni di Dio. È colui che ci ha dato vita, ci ha dato tutto. Chi è questo serpente? No. Non ha guidato. Ha lasciato la moglie guidare. Lei ha guidato. Lui aveva, in quel caso, non era più maturo, ma aveva più conoscenza, perché Dio aveva parlato con lui prima che lei fosse stata creata. In quel senso lui sapeva. ma restavo lì e lei guidava in modo male. Allora è buono quando la moglie incoraggia l'uomo a fare la cosa giusta, ma questo era il contrario e lui prende e sappiamo il resto. Abramo aveva ricevuto più volte da Dio la promessa di avere un figlio, e sarebbe tramite Sara, e lui aveva fede. Ma la fede di Sara, negli anni che passano, cominciava a vacillare. Quindi conosciamo la storia in Genesi 16, ve lo leggo. Ora Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato alcun figlio. Ella aveva una serva egiziana di nome Agar. Così Sarai disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha impedito di avere figli. Deh, entra dalla mia serva. Forse potrò avere figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Sarai dunque, moglie di Abramo, dopo che Abramo aveva dimorato 10 anni nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede in moglie ad Abramo, suo marito. Ed egli entrò da Agar, che rimase incinta, ma quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Allora Sarai disse ad Abramo: la responsabilità per l'offesa fattami ricada su di te. Sono stato io a darti nelle braccia la mia serva, ma da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. L'Eterno sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, fa di lei ciò che ti pare. Sarai allora la trattò duramente ed ella fuggì dalla sua presenza. Lui non ha guidato, non ha detto: Sarai, Dio ha detto che ci darà un figlio. Dio, il creatore di tutto, fidati. Invece, sotto la pressione, andava contro coscienza e ha accettato e ha creato disastro. Disastro. Un altro uomo, il nipote di Abramo, Lot. Un uomo timorato di Dio in certi aspetti, impariamo. Un uomo giusto, lo dice il secondo Pietro che leggeremo fra poco. Ma adesso, in Genesi 13, Abramo, i loro servi cominciavano a scontrare perché avevano così tanti animali che non c'era abbastanza terra, acqua per loro. Così i servi di Lot combattevano con i servi di Abramo. Abramo: non voglio questo, non voglio questo. Senti, Lot, guarda tutto sopra la collina. Scegli tu dove vuoi andare. Allora, scusate, Dio aveva benedetto Lot a causa di Abramo. E lo sapeva. Dio aveva benedetto Lot a causa di Abramo. E Abramo era più grande, era lo zio che lo aveva cresciuto. Avrebbe detto: Abramo, scelgo io la parte meno buona, tu sei l'uomo di Dio, tu sei mio zio, prendi tu la parte grande. No. Lui guarda, vede la terra più ricca, più fertile, dice: io voglio quello per me. Vicino a Sodoma. E leggo: allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutto quanto irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Cana e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Sappiamo dal capitolo 14 che viveva in città. Però voglio andare in secondo Pietro, dove parla di Lot. E questo è molto rilevante. E parla del fatto che Dio giudicherà i malvagi oggi. Secondo Pietro 2, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro tenendoli in catene di tenebre per esservi custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti impiamente, e scampò, liberò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere iniquie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Come era il cuore di Lot ogni giorno mentre viveva a Sodoma? Tormentato, aggravato. Non avevo un giorno che stava bene. Allora mi sorge la domanda. Aveva vissuto decenni e decenni, intende. Sapeva benissimo vivere, intende. Perché non è andato via? Perché non è andato via? La risposta credo che troviamo in Genesi 19. Dio ha mandato degli angeli a portare fuori Lot e sua famiglia perché Dio stava per distruggere Sodoma, ma notate che non voleva andare. E notate chi soprattutto non voleva andare. Leggo Genesi 19:15. Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: levati, prende tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma siccome egli si indugiava, quegli uomini preso per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché l'Eterno aveva avuto misericordia di lui, lo fecero uscire e lo condussero in salvo fuori dalla città. Come essi li conducevano fuori, uno di loro disse: fuggi per salvare la tua vita. Non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Salvati al monte che tu non abbia perire. Ma Lot rispose loro: no, mio signore. Ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai usato grande misericordia verso di me, salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a raggiungere il monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca. Ecco, questa città è abbastanza vicina per portarvi a arrivare. Ed è piccola. Deh, lascia che io fuggo là. Non è essa piccola? E così avrò salva la vita. L'angelo le disse: ecco, io ti concedo anche questa richiesta, di non distruggere la città di cui ha parlato. Affrettati, fuggi là, perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Zoar. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Noi sappiamo che Lot odiava vivere in città. E quando escono e si capisce che era guardare indietro con desiderio, la moglie era triste di lasciare la sua città. Allora l'unica cosa che non voglio aggiungere, ma visto che si sa che lui era tormentato nell'animo tutti i giorni, e la moglie aveva difficoltà di uscire e guardò indietro, mi fa credere che molto probabilmente Lot non guidava la famiglia. E noi sappiamo quello che è successo alle due figlie, che erano state contaminate vivendo lì. E lui non ha curato la famiglia. Immagino che avrebbe avuto tre donne. Ma no, dai, sei esagerato. No, c'è tutto qui, i negozi, tutto. No, andiamo. Ma non aveva il coraggio. Che disastro, che disastro. Salomone, re Salomone, tranne Gesù, l'uomo con più saggezza, sapienza di qualunque uomo mai vissuto. Ma è stato stolto perché ha dato spazio alla carne e ha preso mogli pagani. Ma non solo. Invece di guidare loro e dire: i vostri dei sono falsi dei, venite con me ad adorare il vero Dio. No, cosa fece? Leggo Primo Re 11, da 1 a 13. Ma il re Salomone, oltre la figlia da Faraone, amò molte donne straniere, Moabiti, Ammoniti, Idumei, Sidonei e Hitei, appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele: non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tali donne per amore. Egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Così quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì quindi Ashtoreth, le dei dei Sidonei, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide suo padre. Mi fermo lì. Egli avrebbe potuto aiutare loro a seguire il vero Dio. Allora lascia stare che aveva tutti questi mogli, ma non guidava. Non guidava. Lasciava loro guidare. Quindi il piano di Dio è che l'uomo guida, che non vuol dire che è superiore. Molto spesso la donna è più spirituale dell'uomo. Guidare non vuol dire comandare. Guidare vuol dire essere di esempio di cosa vuol dire avere fede in Dio e timore di Dio. Cosa vuol dire umiliarsi? Mostra alla moglie cosa vuol dire umiliarti quando pecchi. Mostra alla moglie cosa vuol dire umiliarti per chiedere consigli, perché tu non vuoi sbagliare. Mostra alla moglie cosa vuol dire camminare umilmente davanti a Dio. Mostra alla moglie cosa vuol dire dire no alla carne. Rinnegare la carne per avere più di Cristo. Mostra alla moglie cosa vuol dire essere trasparente, perché non vuoi fare la figuraccia, tu vuoi più di Cristo. Questo è guidare, questo è guidare. E quando un uomo guida, la famiglia è curata. Quando un uomo non guida, spalanca le porte per Satana entrare in quella casa. Uomini, non inasprite contro le vostre mogli. Uomini, non provocate rire i vostri figli. Cosa fai se un genitore viene da te? Ah, cosa facciamo con nostro figlio o figlia che è così? E scopri che il padre è così. Cosa fai? Mio figlio dice sempre, ah, dopo, lo farò dopo. Ma scopri che il padre fa quello. Cosa fai? Se quello non è provocare a ira, come puoi guidare quando sei un brutto esempio? Essere spirituale non è leggo la Bibbia con la mia famiglia tutti i giorni. Certo, quello è importante. Essere spirituale è essere un esempio di un uomo timorato di Dio che vuole più di Cristo. e non esita a umiliarsi, chiedere aiuto dalla moglie che molto spesso ha più richieste di lui. Non esita a dire ai figli: ditemi quando mi vedi peccare, ditemi quando mi vedete essere incoerente, ditemi quando mi vedete riprendervi per qualcosa che faccio io. Questo è un buon padre. Perché certamente se vuole figli che seguono Dio, ecco l'esempio per loro. Non sono le prediche che aiutano figli a voler Dio. È l'esempio. È l'esempio. È l'esempio. Quindi, che Dio meraviglioso che ha stabilito uomini e donne diverse. Non uno superiore dell'altro, ma diverse. E quando entrambi vogliono più di Cristo, Dio benedice. Quando entrambi vogliono più di Cristo e camminano umilmente, Dio benedice. Quando l'uomo non è quello che Dio chiama, danneggia. E i figli, non importa quanto hanno sentito di Dio, non vogliono quel Dio. O che possiamo noi vedere più di Cristo e fidarci di Cristo e combattere il nostro peccato umiliandoci, accogliendo il perdono e avere i matrimoni benedetti da Dio. Preghiamo. Padre, io voglio ringraziarti per il tuo piano perfetto. Tu ami benedirci e tu hai creato l'uomo in tal modo che non è buono che sia solo. Sono rarissimi gli uomini che vanno bene da soli, è proprio un dono raro che tu dai. Ma purtroppo tanti uomini non sanno essere mariti, perché non vogliono umiliarsi, vogliono comandare, vogliono dominare. Ti prego, Padre, ti prego che possiamo avere matrimoni dove il marito e la moglie siano uniti con una mente, con un cuore, dove camminano insieme, valutano insieme, e il marito mostra alla moglie non superiorità, ma timore di Dio, e umiltà, e fede, e un cuore che abbonda nel ringraziamento, e prontezza di confessare il peccato, prontezza di cercare i consigli, prontezza di riconoscere quando sbaglia. Ti prego che possiamo avere uomini così per avere case sempre più benedette, Padre, affinché tu sarai glorificato e i nostri figli saranno attirati verso un Dio così. Questo ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.